yo no puedo. Ahora, el asunto de denuncia de dumping ha visto primo incontro sulla questo nuovo libro che abbiamo cercato di lanciare stasera sul racconto arte e spiritualità. Erano previsti due incontri, quelli di questa sera con la professoressa Minucciani, che andrò tra poco a presentare, e il secondo incontro con Filippo Rossi, l'autore di questo quadro alle mie spalle, questa Vedere di Santo, un autore attratto molto in gamba, ha da poco finito una grossa opera all'Aia di Firenze, per pediatrico di Firenze. Insomma, siamo lì a individuare la data, quindi sarà inviato all'autunno prossimo. Il tema era e sarà la spiritualità dell'arte contemporanea. Come è nato l'idea di fare questa serata sul vuoto, questo dialogo intorno al vuoto? Mi chiedo un attimo la tesi, perché penso che sia doverosa da una parte. Sono proprio invitato con il prossimo anno dove mi faccio chiaramente a San Giuseppe, lo siamo qui, sorpresa che è la rappresentante, e a tenermi così una riflessione su San Giuseppe, no? Sulla piccolezza, in realtà era piccolezza, quindi ho fatto un discorso sul tema della piccolezza nell'area scrittura, e la conseguenza di Luciani, la piccolezza e di conseguenza la grandezza nell'architettura. E mentre parlavo ho detto, ma qui dietro c'è qualcosa di importante, di bello, di affascinante, dobbiamo fare qualcosa insieme. E appunto quando così ho pensato l'idea del vuoto, di fermarci sul tema del vuoto, ho invitato con la professoressa di Luciani e ho detto facciamo qualcosa a riguardo, e l'ha accettato ben volentieri. Ne parlavo prima con lei, se pensate, o provate a pensare anche voi, il tema del vuoto sicuramente cominceranno a venire alla mente tantissime dimensioni del reale, del vivere, e non è così scontato fermarci su questo tema. Io così ho messo, non si vede ma ve la faccio vedere, guardate un attimo, questo facendo subito, questa immagine, e siamo nella Cappella Sistina, siamo sulla volta della Cappella Sistina, della campata proprio di Menzeria della volta, la creazione di Eva. E a destra abbiamo questo Dio Padre onnipotente, creatore, che ha appena creato Eva dalla costola di Daniele, che esce proprio dalla costola, dal fianco di Adamo, che è dormiente. Cosa di particolare questo affresco? Il Dio è in un angolo, Michelangelo l'ha relegato in un angolo. Il Dio creatore, il Dio impotente, il Dio infinito, in qualche modo ha dovuto mettersi, vista la teologia grandiosa di Michelangelo, ovviamente forte anche della scuola teologica del suo tempo, ha pensato di relegare appunto Dio in un angolo per far posto ad Adamo e a Eva. In qualche modo Dio ha creato il vuoto, ha dovuto creare il vuoto accanto a sé, dinanzi a sé, per far spazio. Perché non si fosse in qualche modo messo da parte, non avesse creato un vuoto, non c'era spazio per la libertà di movimento esistenziale di Adamo e di Eva, quindi della creatura. Questo concetto che Michelangelo prende e lo riporta in affresco in realtà è un ampio e approfondito concetto che troviamo nella teologia ebraica, che va sotto il nome simpatico di Sin Sum, il famoso tema dello Sin Sum ebraico, cioè questo Dio che si ritira, questo Dio che si mette da parte per far spazio a loro, un Dio che si fa piccolo perché possa esserci qualcosa. C'è un frammento medievale molto bello, poi di un anonimo, che resta così. Come fece uscire e creò il mondo, quello che sono inteso Dio, come un uomo che raccoglie il respiro e si concentri su di sé affinché il piccolo consenta al grande, così egli concentrò la sua luce e il mondo fu nella tenebra. In questa tenebra egli incise le rocce e tagliò le pietre in modo da trarre le meraviglie della fatica. Dio si limita, Dio crea il vuoto accanto per far spazio alle creature come fa una madre quando concepisce un figlio. Di torto alcune suggestioni, alcuni pensieri che mi sono venuti pensando a questa cosa, poi lascio la parola alla professoressa, ma non voglio fare una relazione, non voglio fare una conferenza, ma è un pensare ad alta voce, perché è un tema, secondo me, dalla parte affascinante, ma anche poco battuto, poco approfondito, ma interessantissimo. Quindi vi lascio delle provocazioni, voi portatele a casa e chi vuole poi può lavorarci sopra e approfondire. Ma provate a pensare soltanto al settimo giorno della creazione. Per sei giorni Dio ha creato, il settimo giorno si ferma, non crea più. O meglio, crea un giorno, appunto il settimo, completamente vuoto, dove non fa niente. È un giorno vuoto, perché è ripieno di sé, è un giorno di vita. E l'uomo che è stato creato nel sesto giorno, infatti nel sesto giorno viene creato l'uomo, deve entrare nel settimo giorno, cioè in questo vuoto barra pieno, di pienezza, ma vuoto, cioè non dove c'è nulla di creato, se non il giorno stesso, per diventare finalmente se stesso. Il tempo è stato nella sezione biblica, è il numero imperfetto per eccellenza, incompleto per eccellenza, per questo che deve passare necessariamente l'uomo dal tempo al settimo, per passare dalla perfezione alla perfezione, perché la perfezione dell'uomo consiste quando entra nella pienezza di Dio. Quindi un giorno vuoto perché soltanto il pieno di divinità, di pienezza, la festa ha questo significato. Un altro pensiero, 70 dopo Cristo. Nel 70 dopo Cristo le truppe romane entrano in Gerusalemme, con il tempo, in seguito allo scoppio della prima rivolta giudaica, di distruggere Gerusalemme, e parte una cosa, dalla cosa più cara a Gerusalemme, cioè il tempio. Abbiamo una distruzione del tempio. Tito, generale di Roma romana, entra nel tempio, ma non contento di entrare nel tempio, entra nella parte giusta, quindi il tempio è l'oggetto, il luogo di culto sacro per eccellenza, quindi siede Dio, ma dentro il tempio c'è ancora un luogo più sacro dove risiede la presenza di Dio, cioè il Santa Santorum, il Santo dei Santi, primo cortile, secondo cortile santo e poi il Santo dei Santi, quel luogo dove soltanto una volta all'anno il sommo sacerdote gli poteva entrare e bruciare l'incenso e pronunciare il nome santissimo di Dio, il tetragramma. Soltanto una volta veniva nominato il nome di Dio e pensate che veniva legato con una corda dall'esterno perché pronunciando questo nome santissimo fosse in qualche modo così avete in qualche modo perso i sensi del vostro sviluppo, in qualche modo potevano tirarlo fuori, perché pronunciare quel nome era un'emozione troppo grande. Ebbene, Tito entra pensando di trovare chissà cosa, entra, tira la tenda che separa il santo dei santi dal santo, il velo del tempio, lo tira, viene e vi trova un ambiente completamente vuoto. Sentite bene. Nel primo tempio vi era l'arca dell'alleanza, che era una tavola della legge, poi portate via con la distruzione del primo tempio, ma c'era la presenza, ma che ci fosse questa presenza, ecco, era necessario in qualche modo questo vuoto. Nel stesso mese l'angelo Gabriele fu mandato ad una vergine, da Dio, da una città, ad una vergine chiamata Maria. Questa donna, una ragazzina di 15 anni, 13-15 anni, riceve la voce dell'angelo, l'angelo rappresenta Dio e Dio, e questo Dio può incarnarsi in quell'utero perché vuoto. Ecco, penso che a livello spirituale, cerco di fare un discorso spirituale, questa idea, questa necessità anche nel titolo, nel sottotitolo della serata di questa conferenza, è proprio la necessità, il vuoto come necessità di una presenza. Quindi questo uso, questo grembo vuoto come condizione sufficiente e necessaria perché Dio mi potesse prendere e potesse rendersi presente, farsi carne, farsi presenza. Dio cercava questa non presunzione, questa non presenza in qualche modo per farsi presenza. Ecco il vuoto come necessità. E le suggestioni possono continuare in tantissimi altri ambiti. Non so se Valeria poi lo accennerà, ma ne parlavamo già in precedenza, ma non mi ricordo quando parlavamo della sicurezza, il tema della musica, ad esempio. Pensate cos'è il vuoto della musica, la pausa. La pausa. La pausa in qualche modo è necessaria perché si possa essere musica. Breve, quando si vuole, come una breve, come una serie breve o sulla tenuta come una serie breve o cortissima, ma comunque necessaria. Nel teatro, io qui qualcuno di Mastica, il teatro, pensate a Adolf Binder, premio Nobel per il teatro appunto nel 2005, a Binder fu chiesto come mai usa così tante pause, così tanti silenzi nel suo teatro, perché se leggete o suonate a vedere o leggete un testo di Binder, continuamente ci sono queste pause, questi silenzi. E lui dice, i silenzi delle mie opere sono le parti più interessanti, più importanti, necessarie. Perché non è silenzio, non è mutismo, è teatro, fa parte di quella scrittura. E a proposito di mutismo e di silenzio, c'è un abisso tra il mutismo e il silenzio. Il mutismo è espressione di un vuoto interiore, il silenzio è un vuoto di favore nel quale risuona la vocalità di una presenza. Ma cosa è essere muti? Non dico, avere nulla da dire. Ma cosa è il silenzio? Lo silenzio vuol dire molto, ma è una presenza e non è un vuoto in qualche modo di parola. E pensate soltanto cos'è stata la scienza. In questo, nel conoscimento del vuoto. anticamente con la vittoria del buono non esiste nella natura, non esiste la natura, tanto che diceva, si parlava di horror patri, c'è chiaramente paura del fuoco, la natura che fugge il fuoco, la natura non c'è possibilità di fuoco. E poi pian piano questa idea viene in qualche modo persa, cioè negata con il progresso della scienza, fino ad arrivare a dire che ha le sue eccezioni tutto la materia, perché in realtà è tutto vuoto. La fisica, non la fisica ci dice, la fisica quantistica anche ci dice che la distanza tra la parte più esterna e il centro di un atomo, lo spazio, è tantissimo, tanto che, non so come esempio, non si potesse togliere questa distanza, la Terra diventa un grande come un arancio. Quindi in realtà il vuoto c'è e come, anche se poi si dice appunto la fisica quantistica che è riempita di energia. E a livello psicologico pensate soltanto perché si ha paura del vuoto, il vuoto fa paura. È soltanto per la paura di precipitare qualcosa di innato oppure di qualcosa d'altro. E perché si ha paura in realtà di stare nel vuoto, ma un vuoto di silenzio, il vuoto di parole, il vuoto di rumore, il vuoto, no? Perché in qualche modo, perché fa paura? Si cerca sempre in qualche modo la confusione, la parola, le parole, la chiacchiera in realtà. Cosa c'è di diverso? Ecco, sono provocazioni, sono pensieri secondo me che andrebbero approfonditi e credendo che in qualche modo si potesse essere un luogo anche preposto dove approfondire maggiormente queste idee. E questa sera ho invitato appunto Valerio Nociani, che è professoressa, che insegna alla facoltà di architettura museologia. Museografia, tutta la sera che dico, devo dire
tutto. Il marito continua a
confondere. E la ringrazio veramente della sua presenza, perché sia la conferenza e la capacità anche espressiva che mi colpì quando parlò della piccolezza, adesso si servirà di slide, quindi farà vedere veramente tantissime immagini, ma insieme all'architettura di Sagrada, attraverso l'architettura, penso che sia un aspetto fondamentale ed è appunto questa capacità espositiva certamente ci conquisterà. E mi viene in mente anche l'architettura, anche la scultura stessa, se ci pensate un attimo, il vuoto essenziale non solo per gli spazi dentro una scultura, ma il fatto stesso. Michelangelo diceva appunto che lo scultore è colui che toglie, che crea il vuoto, perché se non togli, se non elimini, non può in qualche modo ottenere la figura, no? Quindi un togliere, un eliminare, un creare un vuoto intorno a un blocco di marmo, ad esempio. Allora entriamo nell'ambito dell'architettura e lasciamoci affascinare.
Innanzitutto hanno bisogno di un semiguglio.
Di un semiguglio,
sì, per quanto può aiutare.
E poi non si riesce,
e bisogna vedere bene le immagini, perché la società dell'immagine è un po' di quello che devo fare.
Esca.
E poi esca. È fondamentale che voi diciate bene, se vi affidate delle parole.
Basta!
Basta! Sì. Allora.
Possiamo presentare anche più buio,
sì.
Proviamo. Qua la bella, la sala è più buio ancora.
No, però ricordo perché c'era. Allora, buonasera, ci ho preso con questa presentazione, non posso che salire, che non posso che andare sopra le aspettative. Comunque, dunque, io ho accettato con molto entusiasmo questo tema e poi quando ho cominciato a pensarci bene mi sono sentita, perché in realtà è un tema enorme, bisogna sempre dirlo così uno si cautela. Nel senso che parlando di tutto continuavano a venire le idee, continuavano a venire le cose, lui ci ha detto che avevo solo un'ora e quindi purtroppo o parlerò molto veloce oppure cercherò di tagliare, penso che sia meglio tagliare. Allora, in realtà perché è un discorso enorme? Perché parlare di architettura è parlare del vuoto, cioè noi viviamo nello spazio vuoto che l'architettura plasma, crea, delinea. E quindi è l'architettura il vuoto, in realtà. Non è certo che noi non viviamo dentro un muro, viviamo dentro un vuoto. Non solo, ma poi non sapendo bene se qua avrei trovato degli esperti di architettura o delle persone che l'architettura non l'hanno mai conosciuta, affrontata da un punto di vista un pochino più sistematico, ho cercato di fare una panoramica e quindi il tutto per dire, sarò sintetica ma cercherò di parlare di un po' di tantissime cose. Spero di non essere banale né poi a un certo punto critica su certe cose, insomma queste scuse anticipate che le dovevo così mi sono già cautelata. Dopodiché ho cercato di definire in diversi modi il vuoto e l'ho definito cercando di individuare così dei caratteri che ricordano l'architettura. Io parlerò di architettura e spero che vi accorgiate che comunque l'architettura, come dicevo prima con Don Paolo, gli architetti sono personaggi un po' marroni, assolutamente, però sono personaggi abituati a riflettere sull'uomo, sul suo modo di abitare, sul suo modo di vivere, e quindi in realtà l'architettura è comunque una disciplina spirituale, una disciplina che studia l'uomo, poi magari è anche presentuosa perché gli deve dire come vivere, però da questo punto di vista è una disciplina che approfondisce moltissimo, proprio i modi con cui l'uomo vive sulla terra, e Heidegger diceva, l'abitare è il modo con cui noi ce la portiamo alla terra, e l'abitare è attraverso la nostra casa, attraverso i nostri spazi. Ciò detto, è chiaro che parlare di architettura è parlare di vuoto, e il vuoto, scusate, non parlo a storia nell'origine del mondo, ma certamente il vuoto è origine di qualsiasi cosa. Noi sappiamo che il principio era nulla e Dio ha creato tutto dal nulla. E io vi dico che come ogni attività creativa è proprio dal vuoto che nascono le intenzioni, la sospensione del giudizio, il vuoto, il creare il vuoto che ci porta a immaginare nuovo, perché se noi siamo già condizionati, non abbiamo vuoto dentro di noi, non inventiamo. Poi il giudizio deve ritornare sereno, ma se non lo sospendiamo non creiamo, non inventiamo niente. Quindi comunque il vuoto è innanzitutto all'origine di qualsiasi attività creativa. E mi trovo d'accordo con quello che effettivamente ti contavo, il vuoto è energia, la fisica ce la spiega, l'universo è una fucina di energia straordinaria, ma l'atomo, la cosa più piccola del mondo, la cosa più grande del mondo, cioè l'universo che richiede l'energia, la cosa più piccola del mondo, l'atomo, è piena di vuoto e di energia. Quindi comunque il vuoto è energia, energia creativa è energia, e quindi è possibilità, cioè soltanto nel momento in cui io ho lo spazio per creare, per fare qualcosa di nuovo, soltanto allora mi sono delle possibilità. E come dicevo, il vuoto è la ragione e la regione, se vogliamo, dell'architettura. Bruno Zeri, che è uno storico, un architetto e uno critico d'arte molto influente, diceva che parlare di architettura è parlare di spazio, e lo spazio come un gas che in qualche modo occupa tutto il vuoto che c'è. Noi dobbiamo in qualche modo definirlo, dargli una forma, noi dobbiamo dare la forma al vuoto in cui noi ci muoviamo. Il vuoto è anche la possibilità di movimento. Noi abitiamo, ci muoviamo nel momento in cui lo spazio ce lo permette, e il vuoto ce lo permette. Allora, io tutte le volte che mi devo trovare a definire dei concetti, penso che sia fondamentale definirli a partire dal loro contrario, cioè non capisco una cosa quando so quello che non è, quando capisco anche ciò che è diverso. E chiaramente il vuoto contiene dentro di sé una serie di polarità, una serie di dialettiche eccezionali, e che ha vuoto contro pieno, ma anche buio contro luce, silenzio contro suono, apertura contro chiusura, dentro fuori, partenza, arrivo, sono tutti dei vuoti e delle risposte al vuoto. Dentro di sé il vuoto ha veramente tutte queste cose. Diciamo che sempre a livello di premessa il voto è molto culturalizzato, ci sono delle culture che lo concepiscono molto di più, il mondo occidentale ha molti problemi a concepire il voto. Voto come silenzio, voto come buio, voto come tutto quello che volete. Per gli orientali il vuoto non è assolutamente qualcosa da riempire, ma è qualcosa di necessario per comprendere il pieno, no? Quindi su questo torneremo assolutamente. Di sicuro il vuoto proprio le sue origini, adesso non farò la storia dell'architettura, ne guardo bene, è comunque un dentro. Il vuoto, proprio in maniera, come dire, immediata, noi lo concepiamo come uno spazio interiore, come qualcosa che non è esterno ma è interno, e questo appunto atavicamente nasce dal fatto che il primo spazio vuoto che l'uomo ha occupato, non ancora neanche costruito da lui, sono state proprio le grotte. Ed è anche vero che è con un particolare tipo di spazio, l'architettura, chiamiamo funebre sepolcrale, che compare nell'architettura l'assoluto protagonismo dello spazio interno. Ed è particolare che significa questa cosa, cioè uno spazio non destinato all'estraneo, uno spazio che dà luogo a ciò che non può dar luogo. Cioè a qualcosa che non si dice di nuovo, no? Che il bisogno comunque di dare un senso a questo vuoto, e ripeto, non è il vuoto per abitare, ma il vuoto per la trascendenza. Se allora cominciamo con individuate tre più una, diciamo, di possibili definizioni, modi di intendere il vuoto, sempre a partire dall'architettura che poi si porta anche in altre regioni. Il vuoto come limite e il vuoto come intervallo, e questa polarità ci darà poi un certo risultato. Il primo gesto, diciamo, dell'abitare di nuovo sulla Terra nasce dal bisogno di delimitare. Io ho un dentro se ho un limite rispetto al fuori. Ho uno spazio e in cui io mi confine di questo spazio. Quindi in realtà la costruzione è prima di tutto un dare dei limiti, un creare dei limiti. Bisogna delimitare che è seguito dal bisogno di proteggere e, come dicevo, il bisogno di dare un luogo, delimitare e proteggere quello che non ha luogo, non ha forse bisogno di luogo di per sé, trascendente, recinto sacro, no? E Don Paolo prima parlava, no? del tempo che poi di un'architettura, quindi che dà luogo a nulla, se vogliamo parlare dal punto di vista fisico, non ha bisogno di un luogo questa cosa, ma ne ha bisogno per noi. Dopodiché il limite, il confine ha comunque un valore simbolico per noi, no? Noi abbiamo bisogno di sapere da che parte siamo, abbiamo bisogno di sapere qual è il nostro luogo e quale non lo è. E qualcuno ha detto in modo molto opportuno che è molto più facile vivere all'interno di un recinto, anche in modo metaforico, che in una prateria priva di limitazioni, perché lì i limiti ce li dobbiamo dare noi, e anche se non ci sono, poi dobbiamo rispettare. È molto più facile rispettare un limite che ci fa rispettare la sua, diciamo. Però noi viviamo anche in un'epoca in cui forse il limite è stato perso, e io qua parlo non di limite fisico, ma di limiti. E credo che tutti noi sappiamo di cosa sto parlando, cioè non abbiamo più la concezione del limite, e sicuro che l'architettura questo l'ha recepito, o forse l'ha interpretato, no? Insomma. Non abbiamo più i paletti, qualcuno potremmo parlare, andare a parlare sui fantoni che ha spazzato via con un grandissimo tsunami tutti i residui di paletti che erano cominciati a cadere nel secolo precedente, però ormai siamo, non abbiamo più la posizione di limite, non c'è più nulla a cui possiamo rispondere no. Perché no? Perché no? Perché non abbiamo più questo senso del limite, no? Ed ecco che vediamo l'architettura, neanche la città più limite, sono ormai decenni che parliamo del cosiddetto fenomeno della città diffusa, cioè non c'è più una città, ma non c'è più limite, non c'è più fuori dentro la città, voi uscite dalla città e continuate a essere in città. Lungo le vie, specialmente di collegamento, tutto è una ininterrotta serie di case, di costruzioni, di capannoni, è tutto continuo, non c'è più limite, non c'è più un intervallo tra una città e l'altra. Noi lo sappiamo, è questione di anni, ma sarà un po', sarà un anno Torino, non ci sarà più Milano, pausa Torino, ci sarà un'unica conurbazione, un'unica macchia metropolitana nel Bologna, in cui la qualità della campagna è andata persa e la qualità della città pure. Si sono annacquati tutti e due in una qualità mediocre che non è più nessuno dell'altro, i servizi della gratuità non ci sono, la gratuità diffusa, e i benefici della campagna tanto meno. Quindi in realtà la perdita dei limiti è anche una perdita di identità. Dopodiché la città è un pieno in cui si salvaguarda qualche vuoto. E il vuoto è la possibilità di collegare, la possibilità di spostarsi, si vede molto chiaramente nella città. Il vuoto ci permette il movimento. Attenzione, se più ci sentiamo, più ci impegniamo di muoversi. E quindi ecco, lo sbatto, secondo Gosset, è un, credo che abbia 100 anni, il critico d'arte di architettura dice, lo sbatto in realtà dovrebbe essere sostituito dal loro place, ormai dovremmo rifugire in pieno. Attenzione, perché noi abbiamo bisogno di salvaguardare i vuoti da non riempire. Gosset ha proprio scritto un libro, La perdita dell'intervallo, quando io parlo della perdita del limite e della perdita dell'intervallo, e dice guardatevi intorno, è tutto pieno. Sono dicendo della banalità, una cosa che sapete perfettamente anche voi. È tutto un rumore indistinto, non c'è pausa da una sollecitazione all'altra. Abbiamo perso non solo il limite, ma l'intervallo. È un continuo. Dopo si dice, quando ero giovane, mi svegliamo di notte improvvisamente perché a un certo punto passa un camion. Adesso, se c'è un altro di silenzio, mi sveglio, non dico come mai c'è questo silenzio. Perché i camion che passano non mi svegliano più, è il contrario. Perché non c'è più intervallo. Allora, certo, io dormo meglio magari, ma perché sono talmente sollecitato in continuazione che sono anestetizzato, cioè sento di meno. Perché questa continua sollecitazione equivale a una sollecitazione lunga. Ma poi li guardiamo dappertutto, anche le pareti dei musei, visto che anche in fotografia, ma per parlare un po' di musei, cioè il Louvre viene a fare le pareti piene di quadri, il Louvre oggi non è che sia andato più leggero. Cioè, sollecitati anche nei luoghi che dovrebbero essere reputati ad educarci, a darci questa percezione, no? Anche di una lettura estetica, di una consapevolezza niente, siamo in crisi, non c'è spesso di parete buona, dappertutto, tutto pieno. Allora ecco che faccio qualche piccolo cenno, perché non permetto di discipline che conosco, se non, che conosco comunque tangenzialmente. Ed ecco che gli artisti, attenzione, perché gli artisti anche lì sono proprio i valori degli architetti, però hanno una sensibilità fortissima, e loro se ne accorgono 50 anni prima di quello che sta succedendo. Gli artisti hanno ricercato disperatamente nell'arte moderna e contemporanea il silenzio e la pausa, sono stati sbeffeggiati. Chi di voi dice che è bella l'arte moderna e contemporanea? Nessuno, prima è bella. Non è bella, non cerca più la bellezza, cerca la verità, cerca la vita, cerca qualcosa che ci salvi. E allora John Cage, che forse avete sentito nominare, era stato persino al... Sì, e poi era stato, non so se diceva una cosa più prosaica, era stato persino da Rainbow Zone, volevo dire, e Rainbow Zone non l'aveva capito tanto bene, c'era proprio come esperto di funghi, non so che cosa, insomma, c'è stato, diciamo che a un certo punto era andato in America, no scusate, è americano, era andato in America in un laboratorio universitario dove si creava silenzio assoluto. Ed era rimasto stupefatto perché il silenzio assoluto non c'era, non sentiva, stava di sentire il suo cuore che batteva. Diceva il silenzio assoluto non esiste. Il silenzio è sempre pieno, diciamo, di qualche cosa. E allora si è concentrato sul riprodurre il silenzio come una composizione musicale assoluta. E ha fatto questa cosa, non ha usato tantissimo, diciamo, ma comunque ha fatto questa famosa nel 52-53 composizione musicale intitolata 4 minuti 33. Perché erano 4 minuti e 33 di silenzio. Il direttore d'orchestra si metteva lì immobile, l'orchestra immobile, stavano 4 minuti e 33 e sentivano silenzio. Naturalmente ogni esecuzione era diversa, perché il pubblico cominciava a muoversi, a tossire, c'era qualcosa che comincia, qualcuno sbuffava, cosa quindi era sempre un silenzio diverso. Ma non era mai un silenzio assoluto, e poi facevano anche queste cose col piano preparato, non si sapeva. Ma anche nella politica figurativa si è cercato il silenzio, si è cercato il vuoto, si è cercato l'intervallo. Rosco, che poi come si possa sapere si è suicidato dopo un gran periodo di depressione, in realtà cercava di rappresentare le emozioni elementari e cercava di dare delle sollecitazioni che avessero bisogno dell'osservatore per essere riempite. Il Klein, che è un genere abbastanza incompreso, diceva la nuova arte è nulla, io ho fatto un'opera perfetta quando non avrò fatto niente. Lui ancora prima, ancora 4-5 anni prima di John Cage, aveva fatto una sinfonia monotona che praticamente per 10 minuti suonava la stessa nota. Poi a un certo punto c'era un po' di silenzio, continuava la stessa nota per 10 minuti, che era metà. Però proprio per dire attenzione, noi riempiamo tutto, ci vuole la pausa, ci vuole il silenzio, ci vuole la riflessione. E facciamo queste cose che in realtà adesso non si stupiscono perché noi possiamo farle al computer. In realtà bisogna creare degli ambienti tridimensionali, piatti, di luce piatta al massimo, per cui in realtà questa è una fotografia, cioè mi sembrava fluttuare nel vuoto. No, vabbè, forse potremmo dire molte altre cose, ma c'è una cosa poetica, c'è un'arte contemporanea, anche poetica, se ce la spiegano. Cioè, questo Sabuno lo accade anche quando faceva le lotte contro il fango, faceva queste persone. Dice, io sono disturbato, io voglio guardare il cielo. Allora, si è creato questo cilindro artigianale, entrava dentro e finalmente con il problema della destra guarda il cielo che c'è disturbato. Cioè, bisogna fare il vuoto per vedere qualcosa che noi guardiamo continuamente senza vedere, no? Io voglio di nuovo vedere il cielo, non voglio essere disturbato, cioè, lo trattatorio per il cielo. Cioè, in realtà sono delle cose che non sono belle, tu non puoi appendere la parente o guardarti così, no? L'arte contemporanea è un'altra cosa, effettivamente, mi rendo conto che bisogna anche criticarsi. Comunque, oppure esiste John Claude, che si conoscerete senz'altro, che hanno detto che tutto questo umore, l'unico modo per attirare l'attenzione su qualche cosa è nasconderla. Allora io ti nascondo Rasta e tu finalmente guardi Rasta. Finalmente ho cambia, no? E così hanno fatto che già sette volte impacchettavano delle cose, perché... Allora, a questo punto hanno attirato l'attenzione sulla cosa che nessuno guardava. Cioè io ti impedisco di vederla e non te la guardi, no? Cioè, anche nell'architettura si è riscoperta la funzione del vuoto. Anche l'architettura aveva in realtà avuto, io mi concentro molto sugli anni più vicini a noi, sicuramente perché si dovrebbe fare una storia, aveva avuto una stagione anche gloriosa, la stagione delle Corbusier, eccetera, eccetera, che si era preoccupata di sfruttare al meglio lo spazio. Hanno fatto anche una questione morale, una questione economica importante, cioè non sprechiamo lo spazio è poco, lo spazio costa e quindi sfruttiamo al meglio perché tutti possono avere uno spazio di intera disposizione. Allora, le Corbusier ha fatto però un'idea di abitazione che la conoscete tutti e che sono facili di dire, ha realizzato per esempio questa di Marsiglia, una fettona compatta con una folla di 18 metri, in cui appunto si cattava con la cosa dell'ale, con tutti questi alloggi, eccetera, e poi alla fine era tutto un vento, tutto una densità pazzesca di spazio, in cui al piano sopra, al piano sul tetto c'era il giardino, c'era il luogo per lo sfogo dei giochi dei bambini, dentro c'erano dei piani anche con dei servizi di tipo pubblico, c'era tutto un vento. Quindi in realtà il limite era stato perfino esasperato, perché tutto era dentro e tagliava fuori, diciamo, e qui invece, in tempi più recenti, la lettura ha scoperto che anche il vuoto ha una funzione. Allora, se ci fate caso, ripeto, io intanto parlo più di musei magari, se ci fate caso, ogni 8 anni, un grande museo, questo museo di rinomata internazionale, mondiale, ha fatto un ampliamento. E cosa c'è in questo ampliamento? Il vuoto. L'ampliamento del numero, che è questa grande piramide di vetro, in realtà è un grande vuoto. Cioè c'era bisogno di un po' di vuoto per accogliere, per orientare, per capire. Cioè, tu non puoi entrare in un museo, ah, che sei venuto adesso per passare gli anni, attenzione, bisogna di un attimo di orientamento. Il vuoto ti serve per capire, per riflettere. Allora, l'ho fatto, e poi, dopo un po' di anni, si è fatto il vuoto da 13, cosa ha fatto in realtà? Il grande esperimento era coperto, si è fatto diventare all'interno, vuoto, la corte del 13. Dopo qualche anno al Prato cosa hanno fatto? Un ampliamento, quindi hanno anche aggiunto degli spazi positivi, ma sostanzialmente gli hanno aggiunto un grande spazio vuoto. E adesso lo faranno, non solo per fare anche la museumista di Berlino, stanno per fare questa grande volume, dunque che è un volume che contiene un vuoto, di nuovo per orientarsi. No, la funzione del vuoto, allora vuol dire che non abbiamo questa architettura virtuale, ormai la disegniamo come se fosse, questo è un altro problema, ormai vediamo le cose come si spostano, non si spostano. Quindi, con chi gioia questa prima interpretazione del vuoto, vuoto come diluvio, vuoto come intervallo, in realtà ci dà la potenzialità di un vuoto come pausa e discontinuità, il vuoto come pausa, come interruzione, come momento di intervallo, appunto, la riscoperta dell'intervallo. Secondo modo di interpretare il vuoto dal nostro punto di vista, vuoto come sottrazione e vuoto come possibilità. Allora, questo è un tema enorme per l'architettura, perché in realtà un vuoto può essere sia l'esito di una costruzione sia l'esito di una distruzione, cioè di un togliere qualcosa che c'era, no? Allora, la prima cosa è la creazione di un vuoto e lo stato. Scambiamo nel nostro profondo, vuol dire scambiamo nel nostro passato. Allora, tutti voi sapete che negli anni delle Olimpiadi a Torino si sono fatti degli scavi per avere dei parcheggi sotterranei sotto Piazza Fraccaro, sotto Piazza Vittorio, ovviamente, come previsto, sono stati trovati una serie molto cospicua di resti archeologici. Quindi, il vuoto, scavi nel tuo profondo e trovi il tuo passato. Cosa facciamo del nostro passato? Che cosa conserviamo e che cosa abbandoniamo? Come ci comportiamo di fronte a questo vuoto che si apre su di noi, no? Allora, sapete tutto come andare a finire? Di sicuro, allora, ci sono proprio due nomi differenti. In Piazza San Carlo l'hanno preso come occasione per avere delle cose che nessuno avrebbe mai potuto vedere. E allora hanno fatto anche queste cose molto belle. Questi giochi di luce, questi spettacoli, che erano davvero straordinari, che hanno attirato l'attenzione per un momento che doveva finire, sul passato, sulla potenzialità del sogno, no? Del passato, su questa suggestione. In Piazza Vittorio hanno fatto tutto il contrario, per evitare che le persone guardassero e dicessero ma cosa viene conservare, hanno messo delle frange, che una foto strappata di un buco, ma in realtà nessuno poteva vedere niente. Poi gli vedi sulla stampa che hanno trovato un sacco di cose, hanno trovato le fortificazioni del Settecento, il canale di natura, il corpo con le mura, il Romani, l'assedio di Torino, eccetera, eccetera. Poi di fatto, però, che cosa c'è? Bisogna visitare questa bellissima teoria di Rin che i padri non possono affranare come montagne sopra di noi. Cioè, di fronte alla scelta fra passato e presente, dobbiamo scegliere il presente, dobbiamo scegliere il futuro. E io credo, per quanto a me sia dispiaciuto, io credo che sia stato giusto che alla fine Piazza San Carlo abbia avuto il suo parcheggio, Piazza Vittorio sia stata ricoperta di avuto il suo parcheggio. Cioè adesso abbiamo due piazze che hanno apparenza come prima, ma sotto c'è un voto molto diverso. Prima c'era il passato, adesso c'è il presente. Il futuro, no? Cioè, ci sono, questo si apre tutta una bellissima discussione, potrebbe appunto sul rapporto che dobbiamo avere con il nostro passato, sul senso della conservazione, che ci vorrebbe conservare tutto a priori, a prescindere, ma tu ci devi sempre chiedere perché e per chi conservo. Se conservo per conservare, lasciamo stare. Perché l'uomo è presente, quindi i morti non possono frenarsi addosso, diciamo. No? Quindi è importante avere anche un equilibrio nei confronti del proprio passato e della propria memoria. A me sarebbe molto piaciuto poter ricostruire, immaginare che cos'era qua sotto, però forse è stato detto che è stato giusto così, ma forse è stato, non lo so. Questo è comunque sempre un... Ma a parte questo, vuoto come sottrazione, vuol dire anche fare il vuoto, ad esempio di togliere, no? Come diceva il sospettato, cioè in realtà Michelangelo tira fuori la struttura fisica dentro, ma un po' di ora toglierne già dentro il mano. E allora mi piace interpretare questo togliere nella coppia delle tre fondamentali caratteristiche che già di tutti, 2000 anni fa, dicevano a fondamento dell'architettura. Dice, l'architettura in realtà si fonda su tre necessità. L'utilità, cioè ha una funzione, andare, culto, commercio, ma ha una funzione. Firmità, cioè deve essere della forma, deve stare in piedi, benissimo, deve essere anche bella, no? Allora, rispetto a queste tre caratteristiche, l'architettura si è trovata in tempi più o meno recenti a dover scegliere di togliere. Per quanto riguarda l'utilità, noi siamo reduci, non siamo conosciuti del tutto, dalla stagione dei vuoti come residui di traumi nel senso che prima c'era qualcosa che serviva, che aveva una funzione, e adesso questa funzione è nata aperta. Voi immaginate come è stato il fenomeno della diminuzione delle industrie. Abbiamo avuto in tutto il mondo, a Torino, anche a Milano, a Torino abbiamo visto e vedremo qualcuna, più da più o meno improvvisa scoperta che dei capannoni industriali, dei complessi industriali di enormi dimensioni improvvisamente erano obsoleti, non servivano più, la utilità era venuta meno, cercavamo un vuoto di utilità, perché i modi della produzione, i modi del lavoro, la distribuzione, i diversi paesi erano cambiati e quindi non servivano più questi metri cubi, perché gli edifici possono ancora perfettamente funzionare, non ha bisogno di buttare giù. Allora tu butti giù dei milioni di metri cubi perché è venuta meno la funzione originaria. Allora ci siamo davanti a dire che cosa facciamo di questi vuoti che sono dei contenitori diventati vuoti, l'architettura è diventata un contenitore vuoto. Allora noi, inutile dirlo, abbiamo avuto il caso eclatante del lingotto. Il lingotto che cos'era? Era una oggi, più di 500 metri, un mezzo chilometro abbondante, che aveva tagliato in due la città, era una barriera insormontabile, che prima si trovava esterna alla città e poi, come queste cose passando il tempo, trovava anche a chiamarsi intorno a sé degli edifici, con una densità abitativa anche notevole, per cui è vero che dietro c'è il popolo, il suo verde, ma comunque il quartiere è abbastanza in affanno rispetto al verde, accidenti, si vuota, è una grandissima opportunità, il vuoto come possibilità, ridiamo l'inutilità. Allora, forse lo sapete, nell'85 abbiamo fatto una consultazione internazionale, sono stati invitati enti, mi sembra, gruppi di progettisti famosi in tutto il mondo, a confrontarsi sulla possibile riutilizzo di questo vuoto contenitore. Sapete anche come è andata a finire, certo che non so se conoscete alcuni progetti che hanno stati fatti, qualcuno aveva detto sbattiamo di tutto e facciamo un miracolante parco, facciamo un bellissimo parco, perché qualcun altro aveva detto vabbè sì, perché certo il vuoto è capiente, nel senso che può contenere molte cose. E purtroppo devo dire che qua si è vista l'importo che forse avremmo voluto molto immaginarci della nostra mentalità contemporanea, cioè di sfruttare al massimo questo vuoto, riempirlo al massimo, non sono aperto neanche questo cubo, anzi sono stato costruito delle altre cose intorno, no? E perché riempirlo di funzioni è qualcosa che gli dà anche un ritorno, quindi è stata aperta l'occasione per ricucinire, per ridare magari un bene diverso alla città, di sicuro il contenitore è stato riempito, direi inzuppato di nuove funzioni. Sapete anche che non è particolarmente pregevole come cosa, però ha questa caratteristica molto interessante di questa rampa di prova, no? sul tempo, e ha anche queste rampe di salita all'altezza, no? Molto interessante. Allora c'è stato qualcuno, non faccio nomi, che ha detto bene, riempiamo tutte le rampe di negozietti, che era proprio il paroscismo del riempire. Mia madre che hanno avuto almeno un senso di aver appena una cosa bella, lasciamo questo vuoto, no? E qualcuno che diceva bene, questa rampa facciamo un parco, una pista da giochi, tutti che valleggiavano, poi sicuramente adesso cosa è successo? Che sopra come non avessimo bisogno, no? Perché hanno ancora costruito delle cose, poi naturalmente adesso piano, per carità, non voglio dire, io sto parlando di un punto di vista del pieno, voglio dire, ha ancora aggiunto qualche cosa, quindi questo bisogno di riempire la lingotta se le poche volte che partirà. Caspita, senza un senso di pieno, una cosa che mi viene proprio questa cosa. Un altro caso a Londra, diverso se vogliamo, è la Technova, qualcuno credo che l'abbia anche vista, era una neanche soltanto vecchia centrale elettrica, con un certo caso anche formale, che era stata dismessa ed è diventato un museo di arte moderna e contemporanea. Con questo è stato fatto un piccolo ampliamento, comunque aveva la sala delle turbine, che era un vuoto eccezionale, con gli archivetti hanno conservato questo straordinario vuoto e gli artisti hanno fatto delle installazioni, una più lavorante dell'altra, perché il vuoto è veramente il fonte di ispirazione, no? Ci sono delle trovate qualcuna. Guardate come quello che ci metti dentro cambia l'identità del vuoto, cioè il vuoto è veramente un mare di possibilità. quello che abbiamo questo vuoto, no? Questa è stata diritta da tutti gli studenti che sono andati con la pena di immagine che dovevano di vedere la sorgere sole, cioè effettivamente gli artisti hanno dagli un vuoto e gli artisti si fanno la poesia, no? Per quanto riguarda l'irrita, cioè la solidità, questa è una storia che spero di riassumere molto velocemente, di nuovo tecniche di costruzione, sia almeno dall'Ottocento, hanno dato una serie di possibilità inimmaginabili con la struttura portante che poteva risolvere semplicemente dei pilastri anche dei muri portanti. Cioè prima erano schiavi dei muri portanti, quindi dei divisori, delle cose ben piene, che si insistono, dicevano, una sala non può fare più l'arca di comizio, che faccio con un muro, qua non può mettere una porta perché c'è il muro portante, eccetera, eccetera. Quando si è cominciato a costruire il ferro e il vetro, si è scoperto che potevano fare dei vuoti eccezionali, enormi, con pochissimi punti, pochissimi appunto piccoli punti di appoggio, quindi il vuoto si poteva dilatare a piacimento. Poi poteva essere semplicemente diviso, suddiviso, ulteriormente secondo le possibilità, il bisogno del momento. E le cornicere, invece, in realtà ormai la struttura di ferro per una casa sono poi tirate, dei piani individuali, poi la casa, e tutto il resto è libero. Ecco, quello che in realtà è successo è che si è scoperto che la possibilità di fare sul vuoto era una possibilità di grande libertà. Infatti, le cose che ho detto, questa è la pianta libera, cioè il vuoto come libertà, no? Tanto che non si è permesso di eliminare la pietra angolare, cioè addirittura la pietra angolare, che è anche simbolicamente molto importante, in realtà la gente va perché il pilastro portante di un metro un po' più dietro e tu hai addirittura la pianta sull'angolo, cioè la libertà anche formale di fare delle cose che prima non potevi farlo. Quindi siamo importanti la pianta si vuota, la cosiddetta pianta libera, quindi appunto questa identificazione libertà col vuoto, e il vuoto è molto sensibile, cioè a quel punto puoi fare quello che vuoi, ma con il vuoto. Tant'è che è stata fatta questo paragone tra la villa di San Lazzaro malcontenta e la villa Stein di Le Corbusier, che hanno in realtà, come vedete, sulle tracce sinistra, hanno una figlia dimensionale che è la stessa. Guardate che tipo di pianta diversa, la pianta di Pallari, poi voi potreste dire a me piace molto di più Pallari, lo direte di sicuro, però la pianta di Pallari è veramente ibrida, guardate come si scriva, simmetria, e così si diverte a fare dei giochi nello spazio, che effettivamente il vuoto è libertà, questo diciamo. E poi per quanto riguarda la minuzia, la bellezza, il vuoto come sottrazione, questo è un tema molto importante nel corso del Novecento, della Finlandia. Albert Lowson, che era un architetto viennese molto severo e anche divertente per certi versi, ha fatto piazza pulita su tutto quanto che era questa giungla ornamentale, questa giungla, la bellezza vera non c'è bisogno di poco, anzi la bellezza vera è semplice, bisogna togliere anziché aggiungere, no? Tanto che le proprie che sono rosse, passando con la scuola, con tutti i piedi, e ha fatto una pulizia umana, che esatta, sia filosofica che fisica. Lui ha scritto questa cosa nel 1908, l'osso, ornamento e delitto, dice in realtà, ornare, aggiungere, è un delitto, cioè c'era un uomo primitivo, si tatuava, si ripetava, era primitivo, aveva bisogno di questa cosa. Un uomo contemporaneo moderno che si tatua, che si dipinge, è un delinquente, non c'è mai per vedere le prigioni, tutti i delinquenti sono tatuati, ma questo non c'era niente, mi faccio, cioè, e i film che sarebbero d'accordo, tutti questi, perché un uomo veramente moderno sa che l'ornamento è una cosa del passato, che la vera bellezza è la semplicità, quindi anziché aggiungere bisogna togliere, no? E molti moderni comprenderanno di benissimo, il difensore dell'ornamento crede che il mio slancio verso la semplicità è occupato dalla mortificazione, no, il mio stesso difensore, io non mi mortifico affatto, mi chiedo più di... Guai se mi dovessi cambiare la linea che è come un vestito, anche se non mi piace più, ma è la forma, è la sostanza che conta, no? Gli uomini che vivevano in tanto dovevano vestirsi di vari colori per distinguere, se l'uomo moderno non ha individualità, non ha bisogno di candidarsi alla forma esteriore, no? Infatti le sue architetture sono cristiane. Ecco, quello che ha veramente interpretato al meglio questo senso della sottrazione, no? Quindi di fare il vuoto, di togliere tutte le cose che non sono esistenti, è un minimal errore. Poi ditemi quello, oppure lo aumentate vistosamente, a questo punto, ecco, quindi sbagliare allora ha tolto tutto quello che era assolutamente non necessario, no? E ha fatto dei capolavori con i nati della storia, e ha fatto e anche enunciato il metabolismo che fa parte della storia dell'architettura, l'etismo, il meno, in realtà è più. Il meno della povertà è ricchezza, cioè meno popolare, perché è molto facile fare una cosa che si fa un po' effetto formale, fingendo, decorando, colorando, eccetera, ma fa una cosa semplice, alla bella è molto difficile, ma quindi in realtà il meno è il più. E quindi lui agisce sottraendo sistematicamente ciò che non è essenziale, fino agli impercettibili sottili, e lui dice l'arte di selezione. Ma in riduzione ultimo molto presto, e a base di messaggi, cioè lui sa benissimo che non molti possono capire questa cosa, perché capire, apprezzare la semplicità in realtà non è una cosa da tutti. E arriva al punto da dire, bisogna fare i dettagli, ma proprio questo, quindi, in realtà, e uno dei suoi messaggi, diciamo, che poi voi mi direte, anzi, di sicuro è stato così, non funzionava mica tanto bene. È stata questa casa che abbiamo fatto nell'Illinois, che in realtà che cos'è? Due lastre orizzontali, 8 pilastri, all'interno un nucleo di serviti, la cucina di servizio, e poi soltanto un giro di gran armato, tanto la parte di un'allora. Nero di così, francamente non si può. Tanti qui addirittura batte i muri per le tracce, diventano i segni, diventano niente, no? Tant'è che sopra i confini pieno, vuoto, dentro, fuori, il limite che dicevo prima, no? Immaginate che la cliente, la prima cosa che ha fatto è mettere il dente, ovvio, no? Per il suo grande disdoro, il suo grande piacere, tant'è che poi dopo è stata portata da un altro che invece era un ammiratore che si è sopportato caldo, freddo, che non aveva nessuna tenda che fosse rinunata, a un certo punto non è, è un manifesto poetico, non è che c'è una grande architettura, questo bisogna dirlo, però effettivamente è, è un manifesto, ma è un'idea molto poetica, che poi sta fare meglio una cosa. Comunque, in architettura di nuovi vuoti, proprio del cerchio degli architetti, i vuoti pieni sono le aperture, le finestre, le due mura, no? Questa facciata ha un tipo di vuoti di pieni, che sono le aperture, le finestre. La finestra è quello che mi permette di mettere in comunicazione il fuori e il dentro, no? E quindi in realtà è comunicazione, il vuoto è comunicazione. E anche quello che mi permette di far entrare la luce, ci sono, vabbè, questa parola messa la era passata, tutto un altro discorso sull'uso della luce, che è una tutta. E torniamo a Nid, Nid appunto fa un'unica apertura, ma questo che anche qua qualcuno l'ha visitato, è un museo che ha fatto la storia della storia, è un museo di arte moderna di Berlino. Io ho fatto questa scatola di prata, tra l'altro qua non si vede molto, la pittura ha portato fuori i piatti, per cui è proprio una scatola, neanche al grande dice di là, è tutta una scatola dietro e in questo enorme tetto alto quasi 2 metri, da un altro 2 metri per portare una piastra mostruosa, e è venuto su da questi piatti che fanno fuori, quindi è proprio una scatola di dietro. Ma perché dice questo? Perché è stufo di questi musei chiusi, no? Che in realtà separano l'arte dalla vita, lui dice lo sfondo di un'opera d'arte, non è un muro, è la città che sta dietro, è la vita fuori, e quindi devo vedere l'opera d'arte con dietro, poi in realtà nessuno è riuscito ad allestire questa roba, e quindi è diventato una hall un po' così, però è uno spazio straordinario, no? Uno spazio di un grande vuoto, no? Quindi questa, l'apertura delle finestre come trasparenza è in realtà qualcosa che si annulla, anche se in realtà avrete molto caratteristico su questo grande vuoto, no? Effettivamente voi andate e capite che un vuoto che comunica di per sé, che non sia di per sé. Poi in realtà questa idea della trasparenza è stata impresa tantissimo, si potrebbe fare un'intera ora sul discorso della trasparenza. Per esempio la trasparenza del cambio contenuto, è una trasparenza molto sovraccarica, molto, molto ideologica, su quello se volete poi possiamo tornare. C'è una trasparenza apparente, per esempio la Fondazione Cartier di Parigi, tu dici capita, tutto questo vento è trasparentissimo, non è vero, fa un bel, ha detto, mi piace questa volta, ma perché? È ambigua, tu credi, vedi una cosa, tu stai vedendo un riflesso, tu ti chiedi se stai vedendo l'altro o il suo riflesso, il cielo o il suo riflesso, quindi in realtà la trasparenza del vuoto, poi che sarebbe ingannevole, se non c'è davvero, no, bisogno di verità, addirittura c'è un'illusione, della trasparenza che in realtà non è una trasparenza legata, che è una bellissima opera di Kunsthal di Kunsthal, che si trova sul lago di Costanza e di nuovo in un museo su cui appunto si potrebbe fare dei discorsi, in realtà è una finta trasparenza che crea anche qua lontananza, quindi in realtà il vuoto come apertura, il vetro come vuoto sono di nuovo un altro bellissimo tema dell'architettura. Poi ci sono invece scelte molto contemporanee, questi sono gli stessi architetti che hanno fatto la Tate Modern, che invece limitano al massimo le aperture, cioè lo spazio viene dentro verso, chiuso verso se stesso, questo vuoto dentro in realtà non ci dà di fondo dall'esterno, anche questa è una cosa molto ideologica, secondo me non è neanche quello con questa apertura che fa una forma che rispetto al resto è assolutamente compatto. No? Dopodiché, concludiamo questo prossimo capitolo, il vuoto come esonazione, come possibilità di apertura, in realtà è inteso come vuoto come libertà e come verità, no? Senza una trasparenza e un uso di verità. Terza, diciamo quasi alla fine, vuoto in realtà come pieno, come qualcosa che non può ancora essere riempito, vuoto come attesa, nostalgia, come desiderio, mancanza. Allora mi piace sempre citare questo esempio perché sono straordinario, non so se qualcuno l'ha visitato o lo conosce, e il memorial dei morti decaduti in Vietnam a Washington, in realtà è un muro, cioè non è neanche uno spazio talmente vuoto che ha soltanto due dimensioni, no? È un muro lucido e presente che sono incisi su queste migliaia di morti caduti dispersi in Vietnam. E ci troviamo come dicevo prima, cioè a volte abbiamo bisogno di dare un luogo a quello che è un luogo, no? Anche il ricordo ha bisogno di un luogo. E quindi poi in mezzo impressionarsi nel vedere le persone che arrivano, cercano il nome e si emozionano e si commuovono e ricordano. Alla fine in realtà, di fronte a un nome scritto, di fronte quasi a nulla, quasi a fuoco completo, ti emozioni, hai bisogno di addirittura vedete, mi piace che sei un po', vedete addirittura c'è qualcuno che va a ricalcare una matita in modo che sul foglio resti l'impronta di questa mano incisa, sono porta, cioè bisogna dare una dimensione fisica a un vuoto, a una mancanza, qualcosa di cui non abbiamo un'estrema nostalgia, ecco, anche in questo l'architettura lo spazio può fare, e qua è un'operazione in cui bisogna essere assolutamente soltanto dei poeti, perché veramente si rischia, se si ricade il cose di assolutamente personale, questo dice questa semplicità, ma questa cosa è un elemento estremamente comunicativo. Questo anche qualcuno ha visitato, non so, è un altro straordinario vuoto, che poi in realtà è il museo ebraico di Berlino fatto da Daniel Lieberstein, che è anche lui di origine ebraica, la sua famiglia era stata credo che avesse avuto proprio delle perdite durante la seconda guerra mondiale, durante il tempo dell'Olocausto, mi ha stato chiesto di fare un ampliamento del museo di Berlino, dove la città di Berlino in realtà fatto un museo dell'Olocausto, e perché in realtà questa forma qua è una forma estremamente drammatica, tagliente, che non hanno il loro retto, sono gli affinti, è come una ferita di coltello, no? Estremamente. E anche un limite, no? Una delimitazione estremamente drammatica, fredda, tagliente, non vedete la creatura come la data delle sue vite, no? E al di là all'interno ha uno spazio vuoto che è veramente pieno e sovraccarico di un messaggio, cioè lui quando è stato inaugurato questo museo, lui ha detto guarda che ci mette dentro qualcosa, questo museo va inaugurato e visitato vuoto, perché è talmente pieno, trasuda talmente il suo messaggio che non può contenere niente. E infatti ha fatto degli spazi di una drammaticità, di una cosa per cui veramente le persone rimanevano impressionate, cioè una cosa che questo è veramente uno spazio che ricrea il cammino, no? Il vuoto, quindi lui diceva io voglio che chi visita questo museo senta sulla propria pelle che cosa vuol dire sapere che non c'è nulla, no? Quindi come si tolgono talmente tutto che non c'è più niente, quindi il vuoto come una comunicazione incredibile, no? E quindi queste scale, tutte scuote, queste lame, l'avvicinamento vegetale, questi cortili vuoti inaccessibili, questi spazi, tutti quelli, è una cosa veramente drammatica, no? In realtà cosa è successo? C'era molto da riempire. allora ci hanno messo dentro un allestimento di colori, di cose da fare, e poi alla fine voi avete veramente una sensazione straniante e molto fastidiosa, non viene più assolutamente trasmesso questo messaggio che la persona muova, si va con l'estrema drammaticità, perché andate così fare, vedete, perché c'è un silenzio, perché nessuno va a parlare, diciamo, queste cose. Quindi ci sono dei vuoti, che sono già talmente pieni che tu non li puoi non li vedi riempire, no? Perché trasmutano comunicazione, trasmutano fantasia, trasmutano mancanza, questa cosa non la faccio vedere perché se no stiamo ritornando un po' lo conosce perché va anche abbastanza all'interno di... Però, ecco, ma è anche nostalgia, mancanza di certezze, quindi ritorniamo a questa mancanza dei limiti, eccetera, eccetera, e allora vediamo ha un fenomeno molto difficile da sintetizzare, che sicuramente analizzerò un po', cioè ormai abbiamo battuto tutti i nostri limiti, non abbiamo più certezze, tutto è legittimato, tutto, per chi ricorderà negli anni 80, è stato frammentato, c'è stato questo filosofo francese di Lotana che ha fatto insieme anche il batte a battimo con suo pensiero debole, eccetera, che hanno cercato di definire la situazione della postmodernità, perché la modernità è stata il periodo delle certezze, il periodo in cui comunque la razionalità riusciva a darti dei pieni soldi, un posto di riferimento. La perdita continua di limite, dei paletti, delle certezze ha fatto sì che piano piano tutto diventasse frammentato, prima si polverizzasse e poi diventasse veramente a uno stato liquido. No? Avrete sentito parlare di Bowden che ha scritto la modernità liquida, ma se ormai prendiamo la forma del contenitore, non liquido, no? Non solo, ma abbiamo perso molta della nostra dimensione materiale. In questo internet, la globalizzazione, la realtà virtuale, tutto hanno fatto, ci siamo diventati degli uomini che hanno dimensioni del materiale molto forte. E proprio in realtà, alcuni anni fa, ha fatto che la fanno compito una mostra intitolata degli immateriali, cioè gli immateriali. E in realtà c'è un recepimento di questo, anche nella scrittura, anche se l'ho diversificato senza analizzare troppo. Si sta producendo un'architettura, un modo di progettare che è immateriale. Per esempio, ormai da molti anni ci si è resi conto che il progetto non è più di disegnare una cosa che passa così sulla quando sarà demolita, ma sulla una qualche variazione, anche intanto. In realtà progettare significa prevedere una cosa in continua evoluzione, in continuo cambiamento, e quando comincio a realizzare, quando il cliente già ha cambiato tutto. Quindi in realtà è una situazione molto fluida, no? Tant'è che si parla di progettare un programma, neanche quando si parla di progetto, cioè progettare una serie di fasi che ogni volta riceveranno di essere rimesse in essere. Non solo, ma letteralmente ci stanno, sono delle punte dell'iceberg naturalmente, ma ci stanno sperimentando dei modi di progettazione con dei materiali che non sono materiali solidi. Per esempio, di questo fatto Tavolazzo di Torino ha fatto praticamente un sacco di premi all'esposizione internazionale di Zaragoza del 2008 dedicata al tema dell'acqua, lui ha fatto un'architettura d'acqua. Queste pareti erano pareti d'acqua che però erano generate da migliaia di gelli controllati da un sistema sofisticatissimo di computer, per cui non appena qualcuno si avvicinava da passare, il tetto d'acqua si interrompeva, cioè si creavano queste aperture, no? Interattive veramente con le... Non solo, ma intanto un po' come può succedere con una stampante di un chiosco che si interrompe, immaginate che voleva una cascata che a un certo punto si interrompe un attimo e si crea come una riga buona, ma ecco, con questo sistema riusciva a far creare delle scritte e delle immagini su quest'acqua che scendeva, ma proprio sempre con un sistema perfezionatissimo di controllo controllo a computer, non mi sono spiegata, ma in realtà era veramente qualcosa che otteneva dei risultati straordinari, che la poteva usare anche nella pistola e diventare un'unica piscina. Cioè. E allora questo che cosa è anche il suo materiale, cioè si è accorto ormai anche la fine tu ha aperto la sua dimensione. E quindi il mondo come fine, come termine, ma no? Come la fine di qualche cosa, e quindi il tentativo di far sciogliere, di far dissolvere, come dice il vento, come dice la linea appunto, ma di far dissolvere la materia contro lo sfondo, il dentro e il fuori, il limite, lo spazio appunto, lo spazio fuori, lo spazio dentro, lo spazio interno, lo spazio esterno, sono in continua fluida come dire, comunicazione. No? E poi questo che è anche fatto abbastanza la storia, un padiglione che in realtà è un padiglione di nebbia, no? Di nuovo una serie di uccelli, 35.000 uccelli, che improvvisamente sparano da fuori e si crea una forma, si crea uno spazio che è assolutamente simile e inconsistente per uno spazio di vapore. Quindi voi andate a visitare anche questo percorso e vi trovate circondato da uno spazio che è un vuoto e lo stesso limite è un limite inconsistente, cioè abbiamo capito da tutto il limite non c'è più, no? Per cui finita la manifestazione, come dire, tutto ritorna. Quindi vuoto come attesa, come nostalgia, come mancanza, in realtà ci dà un vuoto come silenzio e comunicazione, no? Quindi in realtà assolutamente non vuoto. Queste sono, diciamo, le tre grosse categorie che ho visto che ho esaminato adesso. Poi c'è un'ultima che però sta fuori, nel senso che il vuoto come perdita e come non ricostituzione di niente, cioè il vuoto come vacuità, senza vento, senza desiderio, senza nostalgia, senza niente, il vuoto come vanità, di vuoto che nell'architettura si parla di vani, questa casa ha 7 vani. Il vano è un vuoto, ma è anche una cosa vana, cioè diciamo che risultata, ecco, è proprio il modo più brutto, no, di definire uno spazio, un vano. Disponibile a qualsiasi cosa, ma di fatto. Allora, il vuoto come vanità è una vanità non solo senza ragione, ma è piena di sé, la vanità nel senso proprio di qualità o non qualità di una cosa. Quindi un vuoto in realtà che è anche un vuoto come nulla, il vuoto che non ha significato, proprio perché a questo punto vuoto da cui possiamo scappare, dobbiamo scappare, per esempio, nella migliore delle cose che proprio invece è la peggiore delle ipotesi, il vuoto in questo senso, il vuoto come nulla, porta al formalismo, al materialismo, porta per assurdo delle forme estremamente caratteristiche. Cioè l'architetto che lascia la sua firma perché è vanitoso, è vano, e perché non ha idea. Cioè un genere che ne fa il migliore di Bilbao, va bene, quando poi se ne fa qualsiasi cosa, guarda il museo di Bilbao, allora non ha idea, allora si vuoto. No? Perché deve lasciare la sua firma, la sicura che la sua firma, proprio perché non ha nient'altro da dire. Allora, il Bessing, che mi ha fatto quello stupendo museo di Berlino, poi mi fa qualsiasi altro museo, che non c'entra niente, nel senso che non è indicato a niente di strano, come lo fa nello stesso modo, che è in basso a sinistra. Allora, a questo punto, se tu lasci la firma, hai nulla, cioè il manierismo, e noi siamo molto... E purtroppo sono anche gli architetti più pagati, più cercati, più spessati, interrati anche che tu vuoi la loro firma, tu non vuoi niente, non solo loro vuoi, devi avere no, un nome senza contenuto. E per finire, ma per finire veramente, il vuoto come vanità, come vuoto di senso, è stato ben recepito da Marc Auger, che alcuni anni fa ha parlato dei non luoghi, cioè ci sono dei luoghi che in realtà non sono dei luoghi, sono dei luoghi dove noi ci troviamo ad essere semplicemente perché vorranno essere da un'altra parte, dove nessuno andrà mai perché vuole andare lì, ma perché vuole essere da un'altra parte. Quali sono? Sono gli aeroporti, le autostrade, le stazioni, tu sei lì, ma non dovresti essere lì, sei lì perché vuoi essere da un'altra parte, più un luogo di così, più un vuoto di così, e nuova distanza, ma riesce perfino a rendere desiderabile una stazione di metropolitana. Credo che tutti sappiate che a Stoccolma da 70 anni c'è un programma, quando non sapevamo cosa fosse una metropolitana, c'è un programma di attribuzione di senso, di poesia agli spazi per la natura meno poetici che sono che proprio le stazioni della metropolitana. Tant'è che oggi voi andate a Stoccolma e potete visitare la metropolitana di Dana, la metropolitana per vedere le opere d'arte che ci sono. Quindi forse non c'è nessun vuoto che non possa non essere riscattato, quantomeno dall'arte. Vi ringrazio. Non è che ho parlato troppo?
No.
Non
devo
parlare di un altro. Prego? Il nostro è un
vuoto.
Ah, caspita, infatti. Niente, niente, niente.
sensazione di riuscire a ecco, gli dicevo che era un piacere ascoltare Valeria perché ha questa maniera brillante e di contenuto veramente, non poca, ecco, assolutamente, la ringraziamo veramente. E penso che abbiate così intuito cosa c'è dietro a questo tema e meriterebbe forse dedicare un altro spazio, un altro tempo a questa tematica che sta mettiamo in cantiere, cioè sembra non una sera ma qualcosa di più articolato. E volevo aggiungere mai se avevo qualcosa, un intervento da fare. Lasciamo pure cose che avevo tante da dire. Tornando all'aspetto spirituale, come il mondo della proprietà, questo è un all'inizio che in realtà poi non hai di fatto affrontato perché veramente non c'è tempo, questa diversità di c'è un tantissimo punto di vista in cui si affronta questo tema, soltanto la cultura orientale e la cultura occidentale, qui ci poniamo nella parte dell'Oriente, l'Oriente considera il luogo come possibilità, come necessità di una presenza, no? Io sono degli esempi in ambito semitico, ma può essere benissimo l'Estremo Oriente o Medio Oriente, soltanto. E viene da pensare proprio a un personaggio, e vi leggo forse uno degli altri della propria di San Giovanni della Croce. Per chi conosce un po' San Giovanni, parla del nada, del nada. Nada come nulla, come vuoto in realtà, ma un nada che è il tutto in realtà. Vi leggo la sua poesia che poi lui commenta nella sua opera, stato rimasto famosissimo. Lui dice, per giungere a contare il tutto, non cercare il mondo in niente, per leggere in spagnolo, per giungere al contesto del tutto, non voler possedere niente, nada. Per giungere ad essere tutto, non voler essere niente. Per giungere alla conoscenza del tutto, non cercare di sapere qualche cosa e niente. Per venire a ciò che ora non vuoi, devi passare per dove non vuoi. Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai. Per giungere al contento di ciò che non hai, devi passare per dove ora niente hai. Per giungere a ciò che non sei, devi passare per dove ora non sei. Un'altra carità è Einstein, questa ebrea, poi convertita al cattolicesimo, entrata in un monastero carmelitano, in una sua opera scrive, solo chi si reputa da nulla, chi non ricerca in sé più nulla, che vale la pena di difendere per far valere, solo in quelli vi è posto per lo sconfinato operare di Dio. Quindi, l'idea che dicevo all'inizio, quindi nulla anche interiore, nulla questo vuoto come possibilità di riempimento. E vi lascio con un'altra citazione, questa volta di Newton, che non è Isaac Newton, ma è Joseph Newton, un grande filantropo americano. E me l'hanno consegnata a Brescia un incontro per consegnare la sua tema, ma mi piace così concludere la serata con questa citazione, che può essere significativa, molto semplice ma significativa. Hai l'abitudine di accumulare oggetti inutili credendo per un giorno chissà quanto ne avrai bisogno? Hai l'abitudine di accumulare denaro solo per non spenderlo perché pensi che nel futuro potrà mancarti? hai l'abitudine di conservare vestiti, case, mobili, utensili, dormenti, che altre cose nella casa che già non usi da molto tempo. E dentro di te hai l'abitudine di conservare l'improvvero, i sentimenti, tristezze, paure e l'altro, non farlo. È necessario che lasci uno spazio, un vuoto, affinché cose nuove arrivino nella tua vita. È necessario che ti dissi di tutte le cose inutili che sono in te e nella tua vita, affinché la prosperità arrivi. La forza di questo vuoto è quello che assorbirà e attrarrà tutto quello che esiste. Finché stai materialmente o emozionalmente caricando sentimenti vecchi e inutili, non avrai spazio per nuova autonomia. I temi devono circolare, pulisci gli aspetti di allarme, di stampe, di arredi, garage, da quello che non usi più. Non sono dei centri conservati quelli che stanno nella tua vita, bensì il significato dell'atteggiamento di conservare. Quando si conserva, si considera la possibilità di mancanza, di carenza. Si crede che domani dovrà mancare e che non avrà maniera di coprire quella necessità. Quest'idea sta inviando due messaggi al tuo cervello e alla tua vita, che non ti fidi del domani e che pensi che il nuovo e il migliore non sono per te. Per questo motivo ti rallegri conservando cose vecchie ed inutili. Ti fa disfare di quello che ha perso già colore e lucentezza. Lascia entrare il nuovo in casa tua e dentro te stesso. Questo è il giorno signore. Valeria, allora facciamo così, ci diamo l'appuntamento per qui praticamente tra poco c'è il professor Venditti che verrà a avere il secondo ciclo di musica sperimentale giovedì prossimo e con Valeria veramente se riusciamo in futuro a pensare qualcosa di più strutturato di, su questa tematica penso che sia doveroso. Cosa pensi?
Penso che a parlare sono sempre due piedi. Penso, come ti dicevo, nell'architettura delle chiese. Ma io ho accennato questa cosa, il luogo di una cosa che non ha luogo. No? Cioè, se ci pensi, proprio la trascendenza è una cosa che non si vive. E poi l'architettura delle chiese, specialmente le chiese del Novecento, parliamo delle chiese, in cui i progettisti si interrogano su quale sia il centro e dove sia veramente che succede qualcosa, no? C'è stato quello che dice il centro a questo, eccetera, c'è stato un concilio vaticano, eccetera, e bisogna interpretare questa cosa, no? Questo, che in realtà è un vuoto già assolutamente fino, e quindi il tema molto bene, ma mi guardo bene dal... il balcone di 200 finale di supporto. No, nel senso che l'architettura è, come ribadisco, è il modo con cui noi ci rapportiamo, no? Ci muoviamo sulla croce terrestre, e a volte anche sotto.
Ecco. Grazie. Buonanotte.